bello essere qua, grazie per questo privilegio, grazie perché avete pregato per questo incontro, ed è bello vedere che ci sono anche questi ritiri di chiesa, perché non tutte le chiese lo fanno, ma io credo fermamente che sia uno dei metodi migliori per fare proprio chiesa, famiglia, e stare insieme, passare del tempo insieme. Quindi grazie per aver invitato me. Il titolo di questo percorso che faremo insieme è Fede Pericolosa. Io avevo proposto una cosa tipo fede scialla, fede più sobria, però mi hanno detto che questo è un tempo che invece forse c'è bisogno di una fede che ci spinga a fare dei passi un po' più radicali per il nostro Signore Gesù, che li merita, che li merita.
Amen.
Davvero li merita. Nel mio ufficio ho un piccolo quadretto che Elena, mia moglie, ha fatto per me, che dice solo questo: ricorda il giovane ricco. Perché io spesso me lo dimentico, che cosa mi può chiedere il mio Signore. E mi può chiedere ogni cosa. Ogni cosa, perché tutto, tutto viene da Lui. La mia vita è Sua, ogni cosa che abbiamo, ogni respiro, ogni istante della nostra vita è un suo dono. E spero che possiamo partire da questo punto in comune, perché è così e il nostro Signore merita tutto. Allora, Fede Pericolosa sarà il percorso che faremo insieme, e alcune tappe. Stasera ho una prima tappa, anzi io, era quello che forse mi indicavi. Io ho anche un attrezzo che funziona. Queste sono le tappe che faremo insieme. La prima serata ha come titolo Una battaglia, e parleremo di cinque principi che possono essere definiti controintuitivi della parola di Dio, della Bibbia, ma anche della vita. A me piace dire anche a volte del ring cristiano, cioè di dove il Signore ci ha messo e dove ci ha chiamato a muoverci. E quindi una battaglia, poi passeremo a un'epoca domani, e questa sarà più un tempo che sarete voi, diciamo, i protagonisti, perché lanceremo delle sfide, vi lancerò delle sfide che, diciamo, ho raccolto girando il nostro paese e non solo negli ultimi tempi, e che il Covid secondo me ha accelerato, e domani dovrete discuterne voi divisi in gruppo, e io prenderò appunti e mi darete delle soluzioni. Grazie. E poi, se ci sarà il tempo, perché questo dipende poi dalla discussione che ne nascerà, a me piacerebbe tantissimo introdurvi un concetto che viene direttamente dal campo missionario, missiologia un po' più pura, diciamo, che è il Vangelo, un Vangelo, ma un Vangelo in 3D, in tre dimensioni. E fino a domenica un santo bacio per salutarci, cioè, diciamo che verremo qui e io vi darò un bacio a ciascuno e violeremo tutte le possibili norme che abbiamo seguito nel weekend. No, è il titolo ovviamente del sermone. Fatemi iniziare da questo oggi. Ogni crisi globale che l'umanità, o meglio la Chiesa occidentale, il mondo occidentale ha vissuto nel XX e nel XXI secolo, la parte del XXI secolo che abbiamo già vissuto, in ogni crisi globale, non piccole, non regionali, ma globali, una guerra mondiale, l'altra guerra mondiale, la grande depressione, per esempio, la crisi energetica, in ognuna di queste crisi la Chiesa occidentale ne è uscita più piccola. Numericamente inferiore, con meno membri, per farla più semplice. Eppure la Chiesa occidentale, fratelli, sorelle, è una Chiesa, è la Chiesa più ricca della storia del cristianesimo. È la Chiesa più ricca della storia del cristianesimo, è la Chiesa con più risorse teologiche disponibili e accessibili. Quando mai nella storia del cristianesimo abbiamo avuto in un click, nel computer, da casa, dovunque, di nascosto o in pubblico, accesso a tutte queste risorse teologiche di altissimo livello o di bassissimo, a seconda di dove si va a cercare, però disponibili e facili. Quando è stato così? La Chiesa occidentale ha questo. È la più ricca, ha più risorse e mai come in questo momento storico la Chiesa occidentale e nel XX e nel XXI secolo, soprattutto negli ultimi tempi, ha avuto accesso a personaggi o, fatemi dire, personalità cristiane o influencer, oggi userebbero questo termine, che raccolgono, che raggiungono milioni di persone. Ci sono influencer cristiani, cioè predicatori e teologi cristiani, che raggiungono semplicemente attraverso le loro piattaforme in internet o il loro social network, raggiungono centinaia di milioni di persone. Io ho visto libri di David Platt o di John Piper o di Tim Keller praticamente in India, in ogni angolo di questo pianeta. Queste persone raggiungono centinaia di milioni di cristiani e nelle loro nazioni, nel mondo occidentale, letteralmente influenzano intere generazioni. E non è mai stato così, non è mai stato così facile. La Chiesa era sempre localizzata, non era così interconnessa. Quindi è la più ricca, con più risorse teologiche, con più figure carismatiche e quindi influencer e con più libertà. Libertà, perché nella storia della Chiesa, diciamocelo, questa è una Chiesa che è piena di libertà. La Chiesa in Italia è ricolma di libertà. Eppure da ogni crisi, quale può essere per esempio il Covid, da ogni crisi globale ne esce un pelino più piccola. Cosa manca? Cosa succede? In molte ricerche fatte soprattutto in paesi anglosassoni o nel nord Europa, ci sono ricerche che stabiliscono statisticamente che non si sta trasmettendo la fede alle generazioni. Mediamente non si trasferisce. C'è questo gap, c'è questo salto, c'è questa difficoltà, non lo so come la volete chiamare, però questo che sta succedendo, eppure è questa la Chiesa più ricca, con più risorse, eccetera. In queste ultime settimane ho avuto incontri con personaggi o con personalità che sono responsabili di chiese, pastori, anziani o responsabili di denominazioni intere, e stimano in Italia che più o meno dal 20, 25, 30% delle persone sono semplicemente sparite dalle chiese. In Italia. Sì. Questo non prendete, apro e chiudo una parentesi. È una statistica che devo cercare, per cui ve la do con beneficio di inventario, perché ce l'ho in qualche appunto, non riesco più a trovarla, per il weekend non sono riuscito a trovarla. Però negli ultimi 10 anni la Chiesa Evangelica Italiana è rimasta dello stesso livello, lo stesso più o meno numero. Questa è una delle statistiche che è arrivato, anche se in Italia è molto difficile averle. Non lo so perché, però perché è così, perché questo è un paese così, è strano. Però diciamo che negli ultimi 10 anni è rimasta più o meno invariata. Ok, è una specie di modalità di sopravvivenza, va bene. Il punto è che sono arrivati molti migranti, già cristiani, anche evangelici, dall'estero. Quindi, adesso io non sono un genio della matematica, ma se siamo rimasti dello stesso numero e sono arrivate delle persone dall'estero, significa? Allora, questa è la fotografia in cui siamo. Durante questo weekend vorrei che ci scomodassimo un po' dentro. Vorrei che questo facesse nascere una specie di urgenza in noi. Perché se abbiamo capito perché siamo cristiani, sappiamo che siamo qui per estendere la gloria del nostro Dio su questa terra. Quando mi chiedono che cosa faccia a porte aperte, non dico che serve i cristiani perseguitati. Sì, è la risposta più sbrigativa. Ma il cuore di questa missione, come di ogni cristiano, ma il cuore di questa missione è servire la Chiesa globale, estendendo la gloria di Dio, in questo caso per questa missione, nei luoghi più ostili al Vangelo. Questo è estendere la gloria di Dio nei luoghi più ostili al Vangelo. La mia e la tua vita ha questo scopo, estendere la sua gloria su questa terra. Per questo siamo chiamati. E durante questo weekend spero che in noi nasca un po' di urgenza, come un desiderio di dire: Signore, dove mi stai chiamando? A che cosa mi stai, quale scelta mi stai chiedendo? Quali parti di me sto nascondendo a te, se è possibile, e in quali parti di me io sto resistendo alla tua chiamata? Perché c'è una cosa che vorrei che prendessimo nota nelle nostre menti: l'unica cosa a cui si rassegna un cristiano non è i dati che vi ho dato prima, l'unica cosa a cui si rassegna un cristiano è alla volontà del suo Padre, è l'unica cosa a cui si rassegna, e questo me lo testimoniano i milioni di cristiani perseguitati, è l'unica cosa a cui si rassegnano: se è questa la tua volontà, io la seguirò, ma per il resto, fuoco, fiamme, persecuzione, ogni cosa, niente, niente, mi separerà dal tuo amore. Per partire per questa sera, vorrei che ragionassimo anche su questo, perché domani questo è il letto su cui, è il terreno su cui domani dovremo ragionare. E quindi spero che possiamo dissodarlo un po' insieme e che possa in qualche modo stimolarci o scomodarci. Tutti noi cerchiamo giustamente di fuggire dall'ansietà del periodo che stiamo vivendo, no? Attorno, e ci sta, e va benissimo, è perfetto. Ci sono anche dei consulenti che potrebbero consigliarlo qui. Ma la fuga dalla realtà non è materia del cristiano. Il mio Dio è inattaccabile, indomabile, inarrestabile, decide di farsi uomo e venire qui su questa terra dove è tutto così che sembra fuori controllo, e percorre la via della vulnerabilità fino ad arrivare e a farsi trascinare in una croce dove lui deporrà la sua vita. Il cristiano imita questo cammino del suo Signore, perché dice di imitare e di essere ambasciatori di questo Cristo su questa terra. E noi abbiamo il compito di non fuggire dalla realtà che stiamo vedendo, ma anzi di chiederci: qual è il mio compito in questa realtà? Ovviamente chissà quante volte avrete pensato a tutto questo, però in questo periodo mi ha fatto molto riflettere e mi ha aiutato a capire alcune diciamo semplici definizioni che ho ricevuto leggendo qui e là. Allora, se la paura, se è vero che tra qualche giorno, tipo mi sembra che qualcuno me ne parlasse, si torna a scuola, ho notato che c'è una specie di normale, normalissima, giusta preoccupazione per i nostri figli, per i nostri ragazzi, ed è giusto che sia così. Ho notato anche che in alcune famiglie c'è la pretesa che non succeda niente. C'è la pretesa della garanzia da parte dello Stato che nulla succederà. Questa garanzia la dà solo uno. La nostra vita qui non è garantita in quei termini. Non può essere così. E a me ha aiutato, nell'attesa di questo vaccino, a me ha aiutato a pensare a una semplice suddivisione. Perché l'uomo l'ha riscoperta, l'ha scoperta, tra virgolette, in questi ultimi mesi. Che c'è la scienza e c'è l'immagine che ci facciamo della scienza. C'è la scienza che è popolata da uomini pieni di dubbi, incertezze, prove, tentativi che vanno e non vanno. E li abbiamo visti in TV, giusto? Dire che è così che si fa, che i guanti vanno messi, non vanno messi. Io ricordo che con tutti voi lo ricordate, andare a fare la spesa con i guantini, eccetera, e la volta successiva il tipo fuori che ti ferma: togliti i guanti, non si usano, non lo sai. Scusa, mi dispiace, ieri sì, oggi no, non lo so. La scienza è popolata da dubbi, perché è giusto, è popolata da uomini e fa tentativi per trovare delle risposte. No? Sì, l'immagine che ci siamo dati della scienza è invece che ha tutte le risposte, ma di nuovo quelle ce le ha il nostro Signore e Creatore. La nostra garanzia è in Lui. Ma che cos'è la sua garanzia? Ed è su questo che vorrei ragionare insieme questa sera. Per farlo parto andando indietro nel tempo. Perché il fatto che siamo in una battaglia spirituale, il fatto che viviamo questi tempi difficili e che il cristiano non fugge dalla realtà ma dice io so di essere chiamato a vivere una battaglia, è un fatto teologico che troviamo nella parola di Dio, ma è un fatto anche storico. Storico. E parto da questo. Questo è un frammento di una lettera a Dionieto, questo è il titolo di questa lettera, il cui autore è sconosciuto, si pensa Giustino, però non è certa. Però vi leggo alcuni passaggi. I cristiani, ovviamente questa lettera descriveva i cristiani del secondo secolo, li descriveva, cioè li aveva visti e li descriveva. I cristiani, vivendo in città greche e barbare e adeguandosi ai costumi del luogo, nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano un metodo di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale. Vivono nella loro patria, ma come forestieri. Partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria loro e ogni patria è straniera. Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. Dimorano nella terra, ma hanno la loro cittadinanza nel cielo. Questo è un uomo che descrive i cristiani del tempo, perché i primi cristiani avevano chiarissima una cosa. Vivevano contro una cultura, vivevano in un contesto in cui viaggiavano in una direzione spesso opposta e trovavano opposizione ad ogni passo del loro cammino su questa terra. Erano coscienti di stare in un'armonia, di cercare un'armonia che era diversa dalle correnti di questo mondo. Erano così, come si dice, così certi di non essere cittadini di questa terra, di esserlo e di non esserlo, di parteciparvi, ma di puntare a qualcosa di più alto. Erano così sicuri che in alcune parti del mondo, in Oriente in particolare, avevano coniato questo modo di riferirsi l'un l'altro, che era paraoikoi, si chiamavano così in greco tra loro, che è una specie di locuzione che ha questa, che potrebbe essere tradotta in questo modo, alieni residenti. Noi siamo di questa terra, ma non siamo in questa terra. Viviamo qui, ma spuntiamo altrove. Siamo alieni che risiedono qui. Così si chiamavano. La lettera continua, è bellissima, ha degli estratti molto belli, e vi leggo questo passaggio. Obbediscono alle leggi stabilite e con la loro vita le superano. Amano tutti e da tutti vengono perseguitati, sono poveri e fanno ricchi molti, mancano di tutto e di tutto abbondano, sono disprezzati e nei disprezzi hanno gloria, sono ingiuriati e benedicono, sono maltrattati ed onorano, facendo del bene vengono puniti come malfattori, condannati gioiscono come se ricevessero la vita, e di questo lo vedremo anche domenica nel messaggio. Dai giudei sono combattuti come stranieri e dai greci perseguitati, e coloro che li odiano non saprebbero dire il motivo dell'odio. A dirla in breve, come l'anima nel corpo, così nel mondo sono i cristiani. Come l'anima nel corpo, così nel mondo sono i cristiani. Erano decisamente persone che stavano in questo mondo, ma non sembravano di questo mondo. Vivevano secondo principi molto diversi, come i perseguitati di oggi. In Corea del Nord o in Afghanistan, questi cristiani erano immersi in una battaglia permanente e ne erano pienamente convinti, consapevoli. La mia domanda per noi ne siamo consapevoli? Ci pensi che sei immerso in una battaglia? Che vivi la tua vita in una battaglia spirituale? Per noi appare più difficile. E ricordo in un viaggio in Nigeria, nella parte nord, dove succedono cose indicibili, dopo una serie di incontri, una domenica piuttosto complessa, a girare in questi villaggi del nord-est della Nigeria, zona dei terroristi dei Boko Haram, zona degli attacchi alle chiese, dopo il terzo culto in quella domenica, in questa chiesa tra le varie che erano state distrutte dall'intolleranza anticristiana, in questa chiesa avevano ucciso alcuni membri della chiesa, e il giovane pastore, che era succeduto da poco più di un paio di settimane, era responsabile dei giovani poche settimane prima, ma essendo mancato il pastore ha preso la guida della chiesa. Mi sedetti con lui e ragionammo, e mi chiese: come sta la tua chiesa? Come va lì in Italia? Non ci sono mai stato, com'è la chiesa? Io avevamo tempo, siamo stati lì, come dicono in Africa, voi avete l'orologio, noi abbiamo il tempo, no? Ed era vero, anche negli orari di inizio della chiesa, dei culti, era abbastanza vero. Però lì, in quel momento, abbiamo vuotato il cuore, no? Quello che ho visto io della mia chiesa, della mia personale chiesa, del mio essere chiesa, in primis, e poi di quello che vedevo della chiesa italiana. E lui se ne è uscito con questa frase fantastica. Mi ha detto: siamo in una battaglia. Siamo in una battaglia. Solo che noi siamo nelle tenebre e nell'oscurità, e c'è la luce di Cristo là. E in mezzo a queste tenebre c'è questa luce fievole lì che noi vogliamo e dobbiamo seguire nella difficoltà delle tenebre. Voi invece siete in un Luna Park. In un Luna Park pieno di luci, pieno di musica, pieno di odori, pieno di rumori. E c'è la luce di Cristo in mezzo a tutte queste luci. E la vostra difficoltà è metterla a fuoco e seguire questa luce. A me è piaciuto un sacco. A me è piaciuto un sacco. Saggezza di un ragazzo di 23-24 anni che si è trovato ad essere pastore dopo che il suo pastore è stato ucciso da dei terroristi. Io credo che la consapevolezza di essere in un campo di battaglia deve essere il motivo e deve essere un'urgenza che abbiamo dentro il nostro cuore. Noi viviamo le nostre vite, facciamo, costruiamo le nostre famiglie, lavoriamo, eccetera, ma il nostro focus è vivere per il nostro Signore Gesù in mezzo a questa battaglia. E ci sono 5 principi che vorrei lasciarvi questa sera, che ci possono aiutare. Li sapete, tutti li sapete, sono sicuro che è così, ma sono controintuitivi, sono spesso quelle cose che nella parola di Dio, sì, ho capito, però preferirei no, tipo. Ok, è una cosa che sai o magari hai dovuto impararla e fatichi a volte a prenderla e afferrarla. E questi 5 principi sono questi. L'opposizione è normale, non è strana nella vita del cristiano. L'opposizione per un cristiano, se volete vivere piamente in Cristo Gesù, sarete perseguitati, disse Paolo, l'apostolo. L'opposizione normale non è strana. L'opposizione è benedizione, non è maledizione. In questo mondo la Chiesa è esposta, non è protetta, non è una fortezza. Al massimo è un avamposto militare. Gli avamposti militari erano questo gruppo di sclerati impazziti che andavano in territorio nemico e facevano un gruppo e dicevano: da qui è un pezzetto nostro, in attesa che arrivi tutto l'esercito. Questa è la Chiesa, è quella roba lì, non è una fortezza. Di fronte all'opposizione il cristiano offre compassione, non odio. Ovvio, se guardo la mia vita, sì, è ovvio, sulla carta. E infine noi saremo ricompensati, non dimenticati. Vorrei velocemente... Io vi lascerò degli appunti, Luca, vi passerò degli appunti con qualche approfondimento se serve, quindi sappiate che avrete anche questo, anche con i passaggi, eccetera. Il primo punto è proprio: l'opposizione normale non è strana. Nella nostra Bibbia, non so se avete portato con voi la vostra Bibbia, se non l'avete portata con voi, fuori di qui, almeno uno, tutti, subito, almeno fuori. Prima lettera di Pietro, al capitolo 4, al versetto 12, dice questa semplice frase sobria ed elegante, che rappresenta perfettamente questo principio controintuitivo. La prima lettera di Pietro, capitolo 4, versetto 12. Carissimi, non vi stupite, non vi stupite, ok? Nessun stupore, nessuna sorpresa per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Perché non è strano, è normale. L'opposizione nella vita del cristiano è normale e avviene per un semplice motivo. Ti identificano con Cristo. Ti identifichi con Cristo. È il nome suo che porta questa opposizione. Ci sono altri motivi, ma il primo è questo. Chi di voi conosce la mappa che noi chiamiamo mappa di preghiera? Comunque la World Watch List è la mappa dei paesi perseguitati. Alzate la mano. Ok, quasi tutti, ok. Chi vuole il caffè latte? Ho visto qualcuno che era rimasto ancora, no? Perché vi parlo di questo? L'identificazione con Cristo è il parametro che abbiamo dovuto scegliere per definire. Perché quando tu dici andiamo a vedere quanti, o andiamo ad aiutare i cristiani perseguitati, sì, ma i cristiani perseguitati di quale denominazione sono? Ok, cioè perché è, no? Bisogna vedere, parliamone, insomma, eh? Allora già lì ti fermi più o meno e litighi un paio di secoli prima di iniziare anche solo a muoverti, no? No, infatti quello che è stato essenziale per noi è dare una definizione di persecuzione. Chiunque si identifichi con Cristo e per questo patisce persecuzione. Non perché c'è la guerra, non perché c'è la fame, non per altre cose, ma chiunque si identifichi con Cristo e per questo patisce persecuzione. Perché abbiamo scelto questo? Che credetemi, è la stessa definizione che portiamo in Parlamento, come quest'anno abbiamo portato in Parlamento. È la stessa motivo, è la definizione tecnica che utilizziamo poi per fare tutto il lavoro di report che c'è dietro, che è immenso, per arrivare a quella mappa. Perché vi assicuro che nel mondo secolare o nel mondo dei media spulciano ogni singola cosa che diciamo. E la definizione è questa. Perché? Perché è tremendamente teologica, è tremendamente cristocentrica. Perché la persecuzione e l'opposizione che viviamo nella nostra vita, il primo motore è perché ci identifichiamo con Cristo. È il suo nome che porta in noi opposizione. Vi ricordate cosa diceva la lettera di prima? Dai giudei sono combattuti come stranieri, dai greci perseguitati, e coloro che li odiano non saprebbero dire il motivo dell'odio. Sapete, io ho degli amici, il mio migliore amico si è sposato la settimana scorsa, dopo 12 anni di convivenza e due figli. Non è cristiano, è un caro amico con principi solidissimi, ha costruito una bellissima famiglia, ed è un amico, è stato un amico nel percorso della mia vita, sa chi sono, sa la mia fede, ogni 3x2 più o meno glielo ricordo, si è sposato la settimana scorsa e lui è veramente un utile per me, io credo che il Signore me l'abbia messo a fianco anche per ricordarmi come ragiona il mondo a volte e come ragioniamo noi in maniera stordita a volte. Perché ci giriamo attorno a quello che pensiamo essere giusto noi. E una delle cose che lui ha smesso di fare, nel passato lo fece, è dirmi, sì però i cristiani, parliamone, perché io spesso gli dico, quando discutevamo approfonditamente, dicevo, sì guarda i principi cristiani, quanto stanno influenzando la vita delle tue bambine, perché sei tu a insegnarglieli e non ammetti questo. Cioè, queste robe qui, questi trucchi linguistici. E lui spesso mi rispondeva, sì, vogliamo parlare di quello che hanno fatto i cristiani? Ne vogliamo un po' parlare. E il suo ragionamento mi ha sempre aiutato a dire, c'è una parte del mondo che ci dice che si oppone alla Chiesa o si oppone a noi per quello che è stato fatto, per il comportamento che i cristiani hanno avuto nella storia o per il comportamento che noi abbiamo avuto, ma è un fake, è una cosa superficiale, è qua in cima, nella profondità, è il nome di Cristo, è il fatto che quel Dio sceso su quella terra mette le persone di fronte al bivio, alla vita e alla morte, al male e al bene. Lui spacca a metà le esistenze e questo crea opposizione. Lui stesso l'ha detto: sono venuto a mettere la spada, non la pace. In quel senso, il nome di Cristo crea questo. Lui stesso disse nel Vangelo di Giovanni: ma tutto questo, la persecuzione eccetera, ve lo faranno a causa del mio nome. Noi letteralmente portiamo il suo nome, no? In questo mondo che è gestito ad interim per un periodo da un principe che sa che prima o poi verrà schiacciato dal ritorno del re. Per cui non può essere facile vivere realmente da cristiani su questa terra. Il secondo principio che voglio passare velocemente è che questa opposizione non è una maledizione, ma è una benedizione. Essere imitatori di Cristo significa, come dicevamo prima, Paolo nella lettera ai Tessalonicesi lo evidenzia più volte, vuol dire sostanzialmente rivestirsi della sua vulnerabilità. Io capisco che a volte, lo capisco per me, perché ci sono dei momenti nella mia vita in cui vorrei semplicemente chiudermi. Come fa il mio migliore amico, che ha queste persone più o meno attorno a lui, che gli interessano? Ok, 5-6 persone. La vita del cristiano abbraccia l'intero mondo, la mia fede abbraccia l'universo, la mia fede è così poco ottusa e bigotta che pensa addirittura alla vita oltre la morte. La mia fede arriva e raggiunge ogni essere umano, ogni ultimo, ogni disgraziato, questo fa la mia fede. Però quando faccio questo bellissimo discorso, il mio cuore cade a pezzi poi quando lo apro a persone, perché le persone a volte ti fanno male. Però questo è imitare Cristo. È esattamente questo che ci ha chiesto. Per questo quando gli hanno chiesto di tradurre la legge o sintetizzarla, ha parlato sostanzialmente di amore, non ha parlato di teologia, non ha fatto grandi disquisizioni, non ha parlato di particolari cose, ha parlato di amore, di amare il nostro Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente, con tutto il nostro, e poi di amare il prossimo come noi stessi. Alcuni dicono di amare il prossimo come già amiamo noi stessi, altri dicono che dovremmo imparare un po' di più a amare noi stessi, no? Per poi riuscire ad amare il prossimo. Non so qual è la giusta descrizione, però questa è una via non facile ed è una via che porta opposizione, e questa non la puoi chiamare maledizione, perché è una cosa che il Signore ha previsto e Lui stesso ha fatto. Essere vicari, cioè ambasciatori, vi leggo una citazione di un missiologo: essere vicari o ambasciatori della sofferenza di Cristo non significa essere liberati dalla sofferenza del mondo, piuttosto essere liberati per la sofferenza del mondo. Nel nostro bellissimo paese, guardate una cosa, noi facciamo dei viaggi, insieme a un'altra missione, facciamo dei viaggi per i più giovani, dei viaggi in campo missionario. A volte portano dei doni in questi paesi, a volte semplicemente vanno a servire in una famiglia, però stanno un po' nel campo missionario, stanno un po' lì e respirano l'aria di questi paesi dove la fede è in qualche modo ostacolata, no? E una delle difficoltà che abbiamo avuto sono le mamme. Naturalmente, perché ho provato a spiegarlo ai miei conservi di altre nazioni. Ma se ti ho detto, ma infilano cibo nella... No, a voi non succede. Anche cibo che scade, voglio dire, là fanno 50 gradi, gli danno mozzarella, cioè una roba... Oppure che vuole venire lei. È bellissimo questa cosa qui. È anche pericolosissima un po'. Però questa cosa, insomma, in questo bel paese dove è così, potrebbe essere che magari anche, adesso scarico tutto sui giovani la colpa, ok? Potrebbe essere che poi questi giovani non capiscono che c'è una battaglia da combattere. Quindi quando poi sono nel campo missionario, veramente al terzo giorno dicono: Oh, io stufo di mangiare questa roba, non c'è una mozzarella, qualcosa? Non ci facciamo una bistecca da qualche parte? Zitto. Cioè, adesso sei sul campo missionario, non parli così. Sei folle, sei venuto qui a servire il tuo Dio, a servire il tuo prossimo, e invece dobbiamo spiegare ancora alla BC, no? Perché questo è un paese dove si sta bene, perché si sta bene e si mangia bene. Scusa, era per me. Ok? Si mangia bene. Però ogni opposizione che riceviamo, anche per questo paese, noi non possiamo considerarla quindi una maledizione. Ogni cosa che scuote queste bellezze, queste cose che, su cui tanto, insomma, possiamo ringraziare il nostro Dio, non può essere una maledizione. Perché dice Gesù, così saranno i perseguitati nel suo nome, come beati. Nell'opposizione c'è una benedizione. Quando fuggiamo dalla sofferenza, dall'opposizione, è normale, è istintivo ed è quello che facciamo tutti e va benissimo. Ma se fuggiamo da essa, come farebbero? Guardate, c'è questa immagine che mi hanno dato e che a me piace tantissimo. È un po' come se una parte del mondo cristiano, anche nel mio paese, non prendesse la sua croce e guardasse Gesù mentre trasporta la sua in mezzo al pubblico, lo vede passare e dice: quello è un bravo uomo, quello è Gesù, è il mio salvatore. Ma non è in grado e non vuole prendere la sua croce, perché il Dio che trionfa sulla croce è una roba che posso gestire, ma io che trionfo sulla mia croce è una cosa che non voglio digerire. Se è vero che può essere che in momenti della nostra vita, ragazzi, si può vivere guardando Gesù passare, ci sta, okay? Perché così succede a tutte le età, in tutte le situazioni, succede. È anche vero che non può essere il nostro modo di vita, non può essere il nostro modus operandi, cioè non possiamo vivere così. Perché se è vero che per i discepoli del tempo, loro non avevano visto che cosa sarebbe poi successo, io e te sappiamo che cosa è poi successo su quella croce. Il cristianesimo non è una astratta filosofia che ci ricongiunge con l'infinito, una roba che ho letto in un giornale qualche giorno fa. Non è una astratta filosofia con cui affrontare la vita, con un insieme di buoni valori che piacciono a mamma e a papà. Non è questo. Il cristianesimo è uno stile, è un risultato di un ostinato e brutale fatto storico successo in un cimitero di Gerusalemme, perché una tomba è vuota, il Cristo è risorto. Su questo si fonda la nostra fede. Immaginate di leggere, a proposito di non è una maledizione, immaginate di leggere la lettera ai Romani, al capitolo 8, perché io l'ho sentita in un incontro di nascosto, su una cantina, gente che si incontra comunque perché capisce che stare isolati, a proposito di stare a casa a guardare i video, che ci sta i video delle predicazioni, farsi il menù delle predicazioni, costruirsi la chiesa in casa, per carità si può fare per un periodo grande così, perché me l'hanno insegnato i perseguitati. Ogni cristiano che non sente la pulsione di incontrarsi, di fare questa cosa qui, nel tempo non è resistente, finisce per allontanarsi dal Signore. È così, loro lo sanno bene, lo sanno benissimo, per questo si incontrano di nascosto, rischiando la loro vita. E in uno di questi incontri ho sentito leggere, ho dovuto piangere, perché il predicatore ha letto questo, Romani 8, versetto 18. Infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Vorrei teletrasportarvi indietro nel tempo, in quel momento, perché quell'uomo, quando lesse quei passi, li lesse con forza e con coraggio, consapevole davvero che ogni singola parola è vera, in attesa di quella gloria. Oh, io attendo quella gloria, perché? Perché non abito qua, io non abito qua, io punto come un missile verso il cielo, verso il mio Signore. Quanto potenti sono certe parole delle nostre scritture. E sentite le parole ai Filippesi: perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Frasi, parole, che io schippo, salto così, giro o le leggo e ci faccio una bella esegesi biblica, e che in certi carceri iraniani sono la forza dei nostri fratelli. Per questo vi lascio questo. In ogni fatica, ogni singola sofferenza, ogni difficoltà che affrontate nel vostro cammino per servire Gesù, ogni singola fatica, ogni singola lacrima ha un peso di gloria per queste parole. Il nostro Signore non le lascia fluire come se nulla fosse. Se è questa la sensazione che a volte hai nel servirlo, nel vivere la tua vita, scansala, non è così. Oh, il nostro Dio, il nostro Signore, conta, conta ogni istante delle tue sofferenze, come i capelli del tuo capo. Un altro principio controintuitivo è che nel mondo la Chiesa è esposta, non protetta. Ed è difficile per noi, vivendo qui in questo paese, magari ricordarcelo, però lo sapete bene. Insomma, ce ne sono tanti passaggi biblici, cercateveli. Questo è un principio semplice che troviamo spesso, ma Matteo capitolo 10, versetto 16, uno dei più famosi frasi di Gesù, che io fossi stato in lui non avrei detto, per avere più discepoli. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Io non l'avrei detta. Perché voi l'avreste detta, ridete voi, cioè è perfetto, come quando faceva i discorsi del dovete mangiare questa carne, il mio corpo, eccetera, ma la gente va via, è normale che va via, infatti sono andati via dopo quel discorso in Luca 9, è normale che sia così, non è proprio la cosa più motivazionale, però è la verità che lui ci stava lasciando. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Un altro passo di Paolo dice: per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Queste robe qui son forti, no? Ora non sta succedendo a noi, sta succedendo a qualcuno, però, sicuro, perché è così. Ma queste ci ricordano che cosa? Che c'è opposizione attorno a noi. Se non ce ne rendiamo conto perché c'è libertà e abbiamo tutto quello che abbiamo detto prima, forse è naturale che c'è un meno 30% alla fine del Covid. Perché se ce ne rendiamo conto, invece, l'urgenza sale dentro di noi. Ed ogni nostro talento è messo a disposizione del mio Dio per guadagnare anime nel suo regno. Perché deve essere così? Non lo so. Però comunque sospetto che in molti glielo chiederanno. Perché la sofferenza o perché l'opposizione ci debba essere? Perché ci debba essere? Perché la Chiesa deve essere così esposta? Sospetto, a parte che si può ovviamente spiegare in mille modi nelle scritture, però sospetto che in molti glielo chiederanno. Una bellissima frase che però sentii una volta in una conferenza, ma non riesco a trovare la persona che la disse, è questa. Forse una delle ragioni, proprio per l'opposizione alla sofferenza, è perché la vita nasce nell'oscurità. Grembo materno, seme sottoterra, Gesù nella tomba. Forse è uno dei motivi per cui dobbiamo a volte passare per l'oscurità, perché in essa nascono cose nuove. Un altro principio, e stiamo concludendo, di fronte all'opposizione, il cristiano offre compassione, non odio. Facile. Lui è George. Ma quanti hanno sentito un po' di storia di pastore George dalla Siria, Kamishli? Quest'anno è venuto in Italia. Io ricevo una telefonata, è venuto a gennaio, siamo andati in Parlamento a presentare la mappa della persecuzione e lui era, diciamo, il testimone che veniva a parlare di quello che succedeva, no? Ricevo una chiamata a novembre per il discorso della visa, perché far venire persone da certi paesi è è un procedimento abbastanza complesso. Ho sempre che paura che rimangano qui, non so perché. Lui mi chiamarono e mi disse: c'è un problema, l'hanno rapito. Sì, l'avevano realmente rapito, perché vive a Kamishli nel nord-est della Siria. Allora, io ve la faccio breve la storia, però voglio puntare sulla sua storia per afferrare proprio il fatto che il cristiano offre compassione e non odio. Lui ha iniziato ad essere la guida della sua chiesa quando poco prima che esplodesse la guerra in Siria. Quindi tutto il suo percorso di guida della chiesa è stato vedere il suo paese cadere a pezzi, dei bombardamenti, l'ISIS, tutte queste cose qui. Membri della sua chiesa sono stati rapiti dall'ISIS, alcuni mancano all'appello, insomma. Questo è il contesto in cui lui ha vissuto e vive la sua chiesa. Lui ha un foglio di via, cioè ha almeno due nazioni che lo invitano e gli danno asilo: la Germania e il Canada, perché ha amici e parenti e non ha mai sposato con tre figli adolescenti. Ha preso questo pezzo di carta e è andato via. No, ha sempre sentito che il suo Signore lo portasse lì, in quel posto dove è nato e vissuto, per portare e estendere la sua gloria, proprio perché era un periodo buio per questa nazione. Quindi è rimasto lì. Poi, forse lo ricorderete, a ottobre del 2019 la Turchia invade il nord-est della Siria. La invade per fare questo pezzo di terra cuscinetto, dove poi ha iniziato, voi forse non lo leggete nei giornali, ma ha iniziato una specie di esodo. Così stanno buttando indietro profughi che c'erano prima in Turchia, li stanno mettendo in questa striscia di terra siriana, ok? Però la sua città è lì in mezzo, è stata una delle prime città a ricevere bombardamenti. La sua chiesa è un centro di speranza di porte aperte e subito ci ha chiesto, eravamo in contatto, eccetera eccetera, abbiamo iniziato attuare un progetto, non lo so, qualcosa per aiutare le persone. Però dovete sapere che quando i curdi, insieme alla coalizione internazionale, hanno sconfitto l'ISIS, hanno fatto delle carceri anche nella sua città solo per l'ISIS, i miliziani dell'ISIS con le loro famiglie. Quindi c'erano questi carceri con l'ISIS dentro e basta, erano gli unici criminali terroristi che c'erano. Quindi, quando è arrivato i bombardamenti turchi, quando sono iniziati i bombardamenti turchi, i curdi si sono ritirati e hanno lasciato questa diciamo parte di Siria a se stessa, e hanno lasciato quei carceri senza nessuno. Significa che nel giro di 2, 3, 4 giorni, sapete che è durata settimane questa cosa, non c'era più cibo, non c'era più acqua e nessuno glielo portava, ovviamente, piovevano bombe. Giorgia ha riunito la famiglia e poi la chiesa, ha fatto una riunione, un'assemblea di chiesa e ha detto: tocca a noi andare lì a aiutarli. No. Ora vorrei raccontarvi che la chiesa ha detto sì, amen, prende versetti, tirateli a dove vai, via, e invece non funziona così. Alcune madri hanno iniziato a gridare. Alcuni uomini si sono inginocchiati a piangere. Quelle bestie hanno ucciso mio figlio. Quegli animali hanno rapito mio zio e non sappiamo dov'è. Questo era il tenore dell'assemblea di chiesa in quella serata. E nel mezzo di questo, quando la chiesa piangeva e alcuni pregavano e altri piangevano e altri urlavano, il pastore ha preso semplicemente le parole di Gesù. Al capitolo 5 di Matteo: voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano. E ancora: se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Se infatti amiamo quelli che ci amano, che premio ne abbiamo? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? Hanno pregato per un paio di ore e da quella chiesa sono usciti uniti. E questo è il momento in cui si sono presentati con una cassa, con il microfono, fuori, ad avvisare loro che sarebbero entrati quelli della croce con cibo e acqua per loro. Sono entrati, hanno pregato per i malati, la gente piangeva, miliziani dell'ISIS piangevano. E ora ditemi se è, secondo voi, anomalo che il 30% di questa chiesa sia composta da ex musulmani, alcuni dei quali sono ex terroristi, hanno ucciso e rapito, e oggi sono servi in questa chiesa. Non ci stanno, stanno costruendo un edificio vicino perché non ci stanno più. Compassione, non odio. Se diciamo che non si può perdonare mio zio che mi ha fatto quella roba per l'eredità, quelle robe lì che senti, se diciamo che non siamo in grado, stiamo mentendo a Dio. Se diciamo che non siamo in grado veramente di fare dei gesti di compassione che vanno oltre quelli che sono i nostri limiti, stiamo mentendo, perché c'è gente semplice che lo sta facendo e che ce lo dimostra. L'ultimo punto è che noi saremo ricompensati. Mi piace tenerlo per ultimo. Non saremo dimenticati dal nostro Dio. Io non mi ci sono soffermato spesso, ma nel centro della teologia della sofferenza c'è, nella parola di Dio, c'è un insegnamento potente che se rimarremo fermi nella fede nel nostro Signore Gesù, che salva, nel mezzo della prova e della sofferenza, se nel mezzo della prova e della sofferenza rimarremo fedeli, noi saremo ricompensati. Noi non saremo dimenticati. Paolo, nel mezzo di una specie di ramanzina che fa la chiesa di Corinto per le divisioni, perché io sono di Paolo, io sono di Apollo, eccetera, non succedono mai qui queste cose, dice, prima lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetto 12 in poi, dice: ora, se uno costruisce su questo fondamento, Gesù, con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo. Però come attraverso il fuoco? Dice. Magari l'avete trattato più volte questo passaggio. Però insomma, non si parla di salvezza. Noi siamo salvati per opere? No. Siamo salvati per fede nel nostro Signore Gesù Cristo, per la sua grazia riversata su di noi. Amen a questo. Però dice, le nostre opere saranno passate al vaglio. Ed è interessante, perché se queste opere saranno forse diocentriche, no? Se saranno fatte per esaltare il nostro Dio, saranno come oro. Passandolo per il fuoco rimane oro, no? O altre pietre preziose. Se invece saranno, magari io interpreto così, superficiali o frutto di esercizi religiosi vuoti, o magari non malvagie, ma prive di amore, cioè autocelebrative o cose di questo genere, bruceranno come paglia, come fieno. Dio è così buono, e non me ne ero reso conto fino a qualche anno fa, Dio è così buono che risponde a quella domanda ingombrante che molti di noi hanno. Voglio parlarvi, concludo, lo so, l'ho tirata un po' lunga, scusatemi. Un mio figlio spirituale, se si può dire così, sì, un giovane che stiamo seguendo da quando sua madre mi disse: lui viene in chiesa altrimenti non gioca a calcio. Quindi questo è il livello, ok? Cioè lo obbligo a venire in chiesa, se no, cioè lui viene perché se no non gioca a calcio. Questo era il livello. Oggi è un missionario in uno dei paesi più pericolosi di questo pianeta. C'è guerra, c'è mancanza di elettricità, c'è mancanza di tutto in questo posto. E a volte nei momenti in cui ragioniamo insieme, perché lo devo seguire come mentore in questo percorso che sta continuamente facendo e non ha una data di scadenza, lui rimane fino a che il Signore glielo chiede, lui mi dice spesso, non lo dice spesso, più di qualche volta è successo che ha detto, frasi del tipo: sei Cristo, ho davvero lasciato tutto quanto, perché aveva morosa, aveva lavoro, aveva tutto quello che noi stiamo costruendo, no? E ha lasciato ogni cosa per andare in un posto che è incredibile. Per cosa fare? Per portare la parola di Dio. Che cosa ne avrò per aver lasciato tutto questo? Nei momenti di pianto e di difficoltà arriva a dire questo, lo sa già, sa tutte le risposte. Però è buono Dio, perché risponde persino a questa domanda: che cosa ne abbiamo di tutti i sacrifici che facciamo, piccoli o grandi? Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito, che ne avremo dunque, dice Pietro. E Gesù gli risponde: io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. E qui sta parlando per i discepoli. Ma poi dice: e chiunque avrà lasciato case, fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi a causa del mio nome, ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna. Non so cosa sarà, però il Signore non dimentica ogni sacrificio, ricompensa. Alcuni teologi sostengono è una questione di autorità e di onore. In un posto perfetto dove saremo con Dio, comunque ci sarà spazio per una ricompensa, anche se tutto sarà ricompensa. Dio non dimentica e non lascia perduto quello che noi sacrifichiamo, e questo ci deve motivare. Con questo vorrei concludere, perché ho fatto dormire da parte di voi. Però vorrei che questo fosse il terreno con cui, diciamo, affronteremo questo weekend. L'opposizione normale non è strana. Essa è benedizione, non è una maledizione. Nel mondo la Chiesa è esposta, non è protetta. Di fronte all'opposizione il cristiano offre compassione e non odio. Noi per questo saremo ricompensati e non dimenticati. Possiamo alzarci in piedi, posso pregare. Signore, grazie perché intanto ci hai condotti fino a qui, ci hai protetti, Signore, ci hai dato tutto quello di cui abbiamo bisogno. Signore, grazie perché ci fai dormire e vivere morbidi, oh Signore. Noi non vogliamo in nessun modo rinnegare o non qualificare nel giusto modo le benedizioni che continui a riversare nella nostra vita. Ma Signore, io ti chiedo, per la mia vita, per la vita dei miei fratelli e le mie sorelle qui, scuoti la nostra anima, Signore. Perché è un tempo in cui di sicuro il mondo è in crisi, la Chiesa in parte lo è. Signore, noi non ci rassegniamo a quello che vediamo attorno a noi, noi ci rassegniamo soltanto alla Tua volontà, Signore. Risveglia in noi davvero una fede più pericolosa, Signore. Spingi il nostro passo di fede più lungo rispetto al nostro sguardo. Signore, ce l'hai sempre detto che la porta è stretta, e da una porta stretta noi sappiamo che possiamo vedere poco oltre. Signore, donaci questa grazia di avere una fede davvero che sfida le persone attorno a noi, oltre che noi stessi. E donaci anche una notte di riposo, Padre, affinché domani possiamo davvero ascoltare la Tua voce e, Signore, davvero mettere in pratica ciò che ci insegnerai. Nel nome di Gesù ti prego. Amen.
Amen.